Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo, o Padre, perché tu sei il Signore, il Creatore del cielo e della terra. Tu continui ad essere il Creatore, colui che vuole la vita. Tu ci vuoi vincitori e non perdenti. E ci vuoi vincitori nella misura in cui noi scegliamo te. Ti ringraziamo perché per facilitare il nostro cammino ci hai mandato Gesù, e noi ringraziamo te, Signore Gesù, che hai voluto essere uno di noi. Ti sei incarnato nella nostra carne e ci hai reso partecipi della tua vita. E ti vogliamo esprimere tutta la nostra riconoscenza, perché non solo hai voluto vivere con noi, ma hai voluto morire con noi e come noi, per renderci partecipi anche della tua vittoria sulla morte. Grazie perché ci apri a una grande speranza. E ti lodiamo e ti benediciamo perché ci hai donato lo Spirito Santo, Spirito di amore, di pace, di consolazione, di verità. O Spirito Santo, opera in noi. Tu che sei Spirito di vita, aprici alla vita e facci testimoni della vita. Rendici capaci di essere davvero come ci ha pensati il Padre. Donaci la docilità di coloro che si vogliono lasciar guidare verso la pienezza dell'amore e della luce. O Maria, tu che sei la nostra madre, sostienici col tuo affetto materno e con la tua presenza e guidaci, perché diventiamo sempre più capaci di essere figli di Dio. Amen. Siamo arrivati al versetto 29 e ho intitolato Giocarsi per la vita. Ieri sera concludevamo parlando della speranza, se vi ricordate, e questa mattina ho pensato di proporvi, tanto per cominciare, di agganciarci alla speranza, sempre se prima lettera ai Corinzi, stiamo continuamente leggendo il capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, abbiamo cominciata un anno e mezzo fa, credo, non mi ricordo più. Stiamo continuando finché non sarà finita, penso ancora un altro incontro, poi dovremmo essere alla fine, manca il capitolo 16. Dicevo che mi è venuta in mente, mi sono venute in mente alcune frasi, una serie di frasi di una grande mistica inglese, di Norfolk, Norfolk, no, vi ricordate, non so, avete mai sentito parlare? Una reclusa, vissuta tra il 1300 e il 1400, deve essere morta nel 1432-33, qualcosa del genere, ai primi anni del 400. Questa donna, che è una santa, tra le altre cose è una donna di speranza. Lei, il Signore le diceva continuamente che il male non lo ha mai fermato e non lo fermerà mai, e lui usa il male per costruire il bene. Quindi questa bontà che trionfa comunque il male non fermerà mai l'amore. In una delle sue rivelazioni, c'è il libro delle rivelazioni, in cui lei, Dio parla e dice così, sono cinque affermazioni che sono abbastanza interessanti. Io posso compiere bene ogni cosa. Seconda affermazione. Io sono in grado di compiere bene ogni cosa. Terza affermazione. Io voglio compiere bene ogni cosa. Quarta affermazione. Io compirò bene ogni cosa. Quinta affermazione. Tu vedrai da te stessa che ogni sorta di cosa sarà bene. Perché vi dico che è speranza? Adesso ve lo ripeto. Perché in realtà se uno è attento scopre che qui c'è all'opera la Trinità. Sentite, io posso compiere bene ogni cosa, cioè il desiderio del Padre, il desiderio, grande progetto di Dio, il bene, posso. Io sono in grado di compiere bene ogni cosa, il Figlio. è colui che rende possibile ciò che il Padre ha pensato, il progetto del Padre. La sapienza, stamattina abbiamo letto un brano nelle Lodi, nel libro La Sapienza, questa sapienza che è stata creata fin dal principio, in quel caso la sapienza è increata perché Gesù Cristo è il Logos, non è creato, ma in Lui sono state fatte tutte le cose, cioè grazie a Lui e per Lui quel progetto si realizza, quindi io sono in grado di compiere ogni cosa, il Figlio. Io voglio compiere bene ogni cosa, lo Spirito Santo, volontà e pienezza di compimento, lo Spirito Santo porterà a compimento. Vedete che c'è la Trinità, no? Vedete la speranza, questa apertura, bene ogni cosa, non un po', bene ogni cosa. E poi ecco l'unità della Trinità, io compirò bene ogni cosa, cioè tutto il bene, tutto ciò che c'è nel mondo, io lo porterò a termine e lo farò diventare bene. Malgrado tutto il male presente, io farò trionfare il bene. Capite che qui siamo la risurrezione, no? Il Cristo risorto, siamo orientati verso il bene. E l'ultima interessante, che ci riporta a San Paolo. Cristo primizia, di cui abbiamo parlato nella nostra meditazione precedente, cioè lui è colui nel quale noi siamo inseriti in un destino unico, dove siamo solidali, lui è il nostro capostipite, cioè in lui noi siamo tutti racchiusi, e allora cosa possiamo fare? Tu, cioè tu Giuliana di Norfolk, questa è Santa Giuliana di Norfolk, notate bene, è strana, perché gli inglesi sono, gli anglicani sono, se volete, strani, noi, cioè loro si sono attaccati un po' ai protestanti, ma in realtà sono rimasti cattolici di fondo, perché per esempio loro venerano alcuni santi che noi veneriamo, li venerano anche loro, per esempio Giuliana di Norfolk è molto venerata dagli anglicani, come pure Sant'Anselmo di Aosta, è molto venerato dagli anglicani, perché? Perché in fondo sono rimasti cattolici di fondo, anche se loro i cattolici li chiamano i papisti, comunque noi siamo rimasti i papisti. Ora, è qui interessante, dicevo, che si vede proprio questa unione profonda che noi abbiamo con Gesù. Allora, io posso compiere, io sono in grado di compiere, io voglio, io compirò, l'ultima, tu vedrai da te stessa che ogni sorta di cosa sarà bene, cioè siccome tu sei inserita in Cristo e vivi in Lui e partecipi della sua risurrezione, tu stessa sarai testimone di questa cosa. Cioè, capite che è questa essere, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E se Cristo vive in me, allora io sono un portatore di speranza, io divento una buona notizia, io divento un Vangelo vivente. Ecco, sono cinque frasi che sono veramente dense teologicamente, che secondo me condensano veramente tutta la speranza di questa donna, è una donna straordinaria. Non so se voi trovate un libro che secondo me adesso è introvabile, edito dalla PM, Donne colpite dall'estasi, mai sentito? È un libro uscito intorno agli anni 2000, credo, Donne poi colpite dall'estasi, scritto da una donna, una anglicana, curiosa anche qui, ma bellissimo, dove fa passare tante donne, tra cui c'è anche Giuliana di Norfolk, poi altre mistiche, Angela Foligno e tante altre cose, tante donne veramente mistiche, bravissime, bellissimo da leggere, il libro è gustosissimo, non ha niente di femminista nel senso arrabbiato, ma è veramente femminista nel senso vero, cioè la femminilità come una realtà unica e irrepetibile che è sua, che non ha niente da invidiare al maschio, cioè non è la donna che va a fare camionista per essere femminile, ma la donna sarà mai camionista, è come l'uomo che diventa mamma per diventare veramente se stesso, cioè sono due modi diversi di vivere, no?
Che edizione?
Edito PM, magari saranno in vendita su YouTube, queste cose che non so io, no, come si chiama, non si chiama YouTube quello che vende? Ecco, Amazon, oppure quelli che vendono in libri vecchi, ecco, non so come si chiamano quelle cose lì. Comunque sia, ecco, donne colpite dall'estasi, o rapite dall'estasi, qualcosa del genere. Comunque se andate a vedere PM, mi ricordo più l'autrice, ma è veramente un libro bello. Me lo ricordo bene perché l'avevo letto quando ero in ospedale nel 2000 per farmi operare del primo alluce valgo, il sinistro. Di Norfolk, Giuliana di Norfolk. Credo che anche sul computer potete trovare addirittura le 16 rivelazioni di Giuliana di Norfolk, le trovate addirittura, mi pare, scaricabili, potete leggerle. Norwich, perché ho detto Norfolk, io sono proprio via, sono già partito con la mia notte in cui non ho dormito se non poche ore. Norwich, scusate, ho detto Norfolk. Norfolk, il duca di Norfolk è un'altra cosa, viene in mente Thomas More, lasciamo perdere, qui no, Norwich, scusate, la grande mistica. Bene, ritorniamo a noi. San Paolo, allora abbiamo detto che qual è la meta? Allora abbiamo visto, San Paolo per prima cosa cerca di, non dà una spiegazione della risurrezione di Gesù, ma cerca di far capire il senso profondo della risurrezione. Cioè, guarda che se davvero Gesù è risorto, e lui essendo primizia, sei già risorto anche tu. Quindi la risurrezione non è qualcosa che riguarda solo lui, come pensavano quelli di Corinto, è un fatto suo. Per cui della risurrezione è un evento unico e irrepetibile che riguarda solo lui. No, riguarda noi, perché noi siamo uniti a lui. Quindi comincia con prima giustificazione, che è una giustificazione teologica. Poi arriva anche a una giustificazione pratica, guardando alla prassi che era in voga allora nella prima Chiesa. Non sappiamo bene a che cosa si riferisca, però sappiamo che c'era questo rito che dice così. Se così non fosse, cioè se non fosse vero che Gesù è risorto e che noi siamo uniti a Lui e siamo già partecipi della sua vita, se così non fosse, che cosa farebbero quelli che si fanno battezzare per i morti? Che cos'era questa cosa del battesimo per i morti? Ora, noi non è che sappiamo un granché, di questo, però si possono avanzare alcune ipotesi, soprattutto vedendo un po' alcune deviazioni che sono avvenute a causa, per esempio, di eresie, marcioniti, eccetera, che poi praticavano, e quindi siccome il rischio era quello di finire poi nella eresia, la cosa è stata proibita, ma in realtà aveva un significato anche profondo. Alcuni credenti si facevano ribattezzare a favore di parenti e amici che erano morti senza il battesimo. Cioè, non era tanto il ribattezzare, ma era simbolico. Cioè, queste persone desideravano essere battezzate, sono morti da catecumeni. Allora, noi cosa facciamo? È un po' una specie di preghiera per loro, no? Cioè, io simbolicamente ricevo questo battesimo, quasi a dire... Capite, questa è un po' è la fede nella comunione dei santi. Cioè San Paolo perché parla così? C'è la fede nella comunione, cos'è la comunione dei santi? Fate come i catechisti un giorno dicevano, ragazzi, allora dobbiamo spiegare ai nostri bambini cos'è la comunione dei santi. E cominciò a guardare i miei catechisti smarriti, no? Non ce li ce ne credono. Credo la comunione dei santi. Allora dico, cos'è la comunione dei santi? Uno fa, sì, sono i santi che facevano la comunione frequente. Non è questa la comunione dei santi. Che è un'altra cosa. Che cos'è la comunione dei santi? È questo legame profondo che esiste tra l'uno e l'altro, perché siamo l'unico corpo di Cristo. Come le cellule sono tutte inserite una nell'altra, per cui se una cellula è malata poi si ammala anche la vicina, se tu stai bene anche i vicini stanno bene. Una cellula sana produce sanità anche delle cellule vicine, per cui questa unità nel corpo, se sta bene la mano sta bene anche il resto. È chiaro che uno se gli fa male il ginocchio come a me non può dire che però tu sto bene, cioè c'è il dolore al ginocchio, capite? Quindi c'è qualcosa che non va. Allora, il ricevere questo battesimo non era tanto perché mi faccio ribattezzare, ma era un modo per riversare i benefici del battesimo su un fratello che purtroppo è morto prima. Ora Paolo dice, se davvero questa cosa della risurrezione di Cristo toccasse solo lui, perché fate questo? Siete incoerenti. Perché molti di voi vanno a farsi battezzare per quelli che sono morti prima di ricevere il battesimo, proprio per aiutarli e stargli vicino, un po' come il pregare per le anime del purgatorio? Se con la morte è finito tutto, cosa serve pregare per le anime del purgatorio? Non esiste nessun purgatorio, no? Capite? Cioè, è come se San Paolo dicesse, usiamo buon senso, siete incoerenti. Da una parte dite che Gesù non è risorto e dall'altra parte continuate a praticare delle cose che invece dicono che Gesù è risorto. Tant'è vero che voi fate così. E allora dice, se davvero i morti non risorgono, perché si fanno battezzare per loro? Quando uno è morto, basta, è finito. Allora? E perché pregare per loro? Perché celebrare la messa per loro? Cioè, capite? Cioè, è perché siamo in unione con Cristo, perché in Cristo noi abbiamo già la vita nuova dentro e quindi siamo legati gli uni agli altri. Ecco la comunione dei santi. Cioè, è come se San Paolo dicesse, guardate che il mistero della comunione dei santi trova la sua radice nella risurrezione di Cristo, che noi siamo legati gli uni agli altri. Per cui non è indifferente che io sia peccatore, perché il mio peccato sporca tutti. Non è indifferente avere una mano sporca, perché in fondo avere una mano sporca vuol dire che il corpo non è tutto pulito. Cioè, tutto il corpo in qualche maniera è umiliato da una mano sporca. Mi sono spiegato, non so se rendo l'idea. Ecco, questo è il senso della corresponsabilità gli uni con gli altri, no? In una grande famiglia non si può mai dire che perché se uno solo, anche della famiglia, è disonorato, tutta la famiglia è disonorata, no? Perché si fa parte di questa famiglia. Quando San Paolo dice, se un momento, aveva già parlato, no, di questo corpo, quindi dice nel stesso corpo, vi ricordate San Paolo che stava già parlando nella prima lettera dei Corinzi del corpo della Chiesa, diceva, stiamo attenti perché quali sono le membra che noi circondiamo di maggiore onore? Sono quelle che di solito sono quelle che sono le più disonorevoli dal punto di vista umano, perché nessuno va in giro con fuori, scusate, il sedere, però uno lo circonda di affetto perché è una zona sensibile e quindi sto attento a non esporlo al sole perché sennò alla fine lo brucio e poi dopo ci sono dei certi punti che sono più sensibili degli altri, no, capite? E non è che siccome i piedi, allora ho i piedi questi li maltratto, no, perché poi alla fine non riesco a camminare, cioè dice... Le membra che sono meno onorate, qui sotto uno pensa alla faccia, alla testa, ai capelli, no? Sono quelle che noi circondiamo di maggior cura, no? Per cui San Paolo dice, vedete, questo è quello che deve succedere, quello che deve accadere. E quindi qui riprende un po' il tema del corpo mistico o della comunione dei santi, che ripeto non sono i santi che vanno a fare la comunione. Allora dice... E poi espone un altro, dice, e perché ci esponiamo al pericolo continuamente? Cioè, San Paolo dice alla fine, ma se la vita è finita e finisce presto, chi ce lo fa fare di giocarci fino in fondo? Perché io devo giocarmi senza risparmio se poi tanto è finita? Tanto che se ce l'ho messa tutta va bene, se non ce l'ho messa tutta, tanto è finita la vita, è finito tutto, basta. Allora... chi me lo fa fare? Perché? E poi San Paolo parla di sé adesso. Ogni giorno io affronto la morte. Com'è vero che voi siete il mio vanto, o fratelli in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi guardate che io ogni giorno rischio la pelle. Ogni giorno rischio di essere denunciato, rischio di essere maltrattato. E perché lo faccio? Se dopo la morte è finito tutto, ma ragazzi, ma chi, no? Cioè, anche qui San Paolo sta usando delle argomentazioni logiche, no?
Posso dire una
cosa? No.
Potrebbe essere...
No, perché adesso ho registrato tutto. E allora, poi diventa un dibattito, ecco, comunque sia. Allora, perché dovrei fare questo? Poi va avanti e dice, se soltanto per ragioni umane... perché è conveniente, perché è bello, perché devo dare buon esempio, se solo per ragioni umane io avessi combattuto a Efeso contro le fiere, a che mi gioverebbe? Che cos'è questo combattere contro le fiere? In realtà San Paolo non è che a Efeso c'era l'anfiteatro e lui è stato mandato nelle fiere. No, le fiere chi sono? Le fiere sono i pagani e soprattutto sono i falsi fratelli che a Efeso l'ha mandato in galera, e lui ha rischiato la pelle a Efeso. E dice, ma perché l'ho fatto? Perché ho il mio onore, il mio orgoglio, perché davanti agli uomini devo conservare la faccia? Ma se è finito tutto, perché dovrei farlo? Per lasciare un nome, per lasciare un monumento, per dire qui è passato Paolo Apostolo che ha fatto quel... No, insomma, alla fine capite che tanto se uno campa tutta la vita per farsi fare un monumento, se lo può fare prima, no? se lo può fare poi lo mette in sala da pranzo, ma comunque dice, se i morti non risorgono, ecco qui Paolo, se i morti non risorgono, e qui viene citato Isaia, mangiamo e beviamo perché domani moriremo. Quindi usando, ma che serve? Tanto, alla fine, siamo tutti uguali. Se c'era un mio vicino di casa, dice, lei dice che andiamo in paradiso, no, figura, andiamo in paradiso. Poi il detto milanese, no? In paradiso, sì, andiamo a mangiare l'erba della parte di radis, cioè andiamo sottoterra, no? Mangiare l'erba della parte delle radici, cioè invece che paradiso, andiamo a mangiare l'erba della parte delle radici. Però è chiaro che se questa è la nostra fede, è chiaro che dici, ma che bello fare, no? Ma se invece io sono sicuro che lui è risorto, quindi Paolo dice, ma chi me lo fa fare? Se io non vengo a predicarvi Gesù risorto e poi, se sono il primo a non crederci, vi pare che io starei qui a svenarmi per voi? Ma vi racconto una balla e poi vado a ballare, capite? Vengo, vi racconto un po' di storielle e poi mi dileguo, ma guardate me cosa sto vivendo, cioè perché io mi gioco fino in fondo? Ecco, il giocarsi per la vita, no? Il giocarsi per la vita è sintomo, è un segno evidente che io questa vita ce l'ho dentro, che Gesù è la vita, che c'è una vita che vale più di questa vita che ho qui adesso. Sono disposto a perdere anche questo, ricordate, Gesù che dice non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e poi non possono fare altro, cioè di quelli che ti tolgono questa vita, cioè la vita biologica. Devi aver paura di qualcun altro, di colui che ha il potere di toglierti la voglia di vivere. È questo che devi aver paura, cioè quando tu vivi, ma sei uno zombie, non hai un motivo per vivere. E se non hai un motivo per vivere, sei scontento, sei vuoto, non hai niente, cosa ti serve? È questo che devi aver paura. Perché io ho trovato persone malate, pensate a Marta, malata nel suo letto, piena di vita e piena di voglia di vivere. Pensate, non so, io penso anche a Benedetta Bianchi Porro, 28 anni in questo letto dove non poteva neanche, non sentiva, non vedeva, no? Eppure che bello vivere. E poi giovani che andavano da lei che dicevano, ma Benedetta io vorrei morire, capito? Ed erano sani. Capite? Perché non è la vita biologica, ma è il motivo che hai dentro. Cioè sei qualcosa per cui vale la pena, se sai che questa vita non è semplicemente uno sballo, ma è qualcosa che ti riempie a tal punto, anche se sei malato, eccetera, che comunque sfocia nell'infinito e non finisce più, perché va avanti. Allora qui San Paolo dice, se non fosse vero, ma mangiamo, beviamo, perché domani moriremo, Isaia 56,12. E poi aggiunge, e così conclude, e qui è interessante, dice, non lasciatevi ingannare. E qui c'è una citazione interessante, vuol dire che San Paolo conosceva i classici. C'è una citazione che io guardando dico, ma la prima volta che la noto, perché dicevo, ma eppure è una citazione che è in poesia, non è una citazione qualunque, è una citazione la citazione è così, ve la leggo nell'originale. Non fatevi ingannare, qui è un passivo, cioè non lasciatevi ingannare dagli altri, e dice, Seirusin hece, cresta, omiliai cacai. Infatti comincia con un verbo, che dice, corrompono i costumi buoni, le omilie cattive. Cos'è questa omilie? Omiliai. In realtà non sono solo le conversazioni cattive, ma io direi le frequentazioni cattive. Cioè l'omilia, il verbo greco omileuo, è il verbo che esprime il parlare libero, no? Cioè non è una lezione, non è il kerygma, che era l'annuncio della verità di Cristo, del Vangelo, ma è piuttosto il parlare amabilmente, familiarmente. Cioè le cattive familiarità, guarda che inquinano la vita, come dice San Paolo, dice, stai attento a chi frequenti. E che cos'è questa frase? Questa frase è presa da Menandro. Menandro chi era? Non so, magari si dice qualcosa. Menandro era un commediografo greco, non ci è rimasto molto, ha scritto, pare, forse dicono più di 100 commedie, ce n'è rimasta una sola, ma ci sono rimaste poi delle citazioni. Questa citazione è presa da Menandro, un commediografo che non è come è vissuto circa 40-50 anni dopo Aristofane, altro famoso commediografo greco, e diciamo piuttosto non più alla commedia satira politica, ma è diventata piuttosto una commedia satira di costumi, potremmo dire una commedia goldoniana, ecco, un po' già abbastanza moderna, che poi passa anche nei latini, con Plauto e Terenzio imitano piuttosto questa commedia. E qui Menandro, c'è questa citazione che però in realtà non è proprio di Menandro, è una citazione di Euripide, da una tragedia di Euripide. Menandro la cita in una delle sue commedie, ma è una citazione di Euripide, che è profonda, perché San Paolo dice state attenti a chi frequentate. Guarda che non è indifferente frequentare l'uno o l'altro, perché comunque stando con qualcuno, noi abbiamo un altro proverbio, no? Così, che cosa dice? Chi va col lupo impara a ululare, no? E questo, ecco, dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. Cioè le cattive frequentazioni, cioè, ma però questa persona non è poi, non è questione, è che comunque lo stare insieme qualcosa ti passa, qualcosa ti passa. Pensate a cosa è successo, era molto, per dire, Gramsci era molto saggio su questo, quando nelle sue lettere dice che dobbiamo occupare i posti più importanti e chiave della cultura per poter passare le nostre idee. È esattamente quello che hanno fatto per tanti anni il vecchio PC. Cosa ha fatto? In tutte le scuole, io ho insegnato nella scuola, i ruoli, cioè, allora, al liceo, chi erano i professori, di che orientamento erano i professori che facevano le materie fondamentali al liceo? Se erano al classico, latino, greco e italiano, naturalmente c'era un professore marxista. Scientifico, professore di matematica, professore di fisica e professore di filosofia e storia. Istituti tecnici, ITIS, l'ho insegnato io, naturalmente chi erano? Professore di meccanica, professore di matematica, quelli che avevano più ore e quelli che i ragazzi ammiravano di più, per cui passavano, mentre insegnavi un'espressione, mentre facevi vedere una formula chimica, si passava, ma questa roba qui, ma no, non dirmi mica che vai all'oratorio, ma sai, no, cioè, leggete questo articolino, oh, passava, poi perché? Dalla attenzione, lo stima per la persona, passa l'idea che la persona ti trasmette. Ecco, le cattive frequentazioni corrompono i costumi. È normale, eh? E San Paolo dice state attenti, voi di Corinto state frequentando un po' questi filosofetti che vanno in giro, ma no, ma dai, e alla fine doveva finire tutto il messaggio evangelico che io vi ho trasmesso. Guardate che sembra innocente, ma alla fine lascia una traccia, perché ti corrode dentro, non ti arriva addosso subito, Di solito la lebbra non arriva, non ti accorgi subito di avere la lebbra. Cominci ad avvertire un po' di insensibilità in una parte del corpo. Poi l'insensibilità aumenta e man mano si diffonde, no? La lebbra non è che ti colpisce e ti fa cadere subito pezzi a brandelli. No, comincia con l'insensibilità. Si comincia pian piano. E allora state attenti, non lasciatevi ingannare. Le cattive frequentazioni corrompono i buoni costumi. E poi cosa dice? Ecco alcuni consigli pratici. Come si fa? Guardate, ritrovate la sobrietà. Sobrietà vuol dire capacità di tagliare, potatura delle cose inutili, la sobrietà. Poi, come è giusto, cioè l'equilibrio, sobrietà, non peccate, cioè non cedere al male. Di solito si scende un gradino per volta, ricordati, non si scendono i gradini tutti insieme, si comincia col fare una piccola cosa, ma tanto cosa c'è dentro di male, poi scendi la seconda e dici ma tanto cosa c'è dentro di male, e poi dopo scendi il terzo gradino e dici ma no, ma tanto lo fanno tutti, poi fai il qui, alla fine ti trovi in cantina e dici come sono arrivato qui, un gradino per volta. Il diavolo non ti chiede mai di buttarti giù nel pozzo, ma ti fa scendere un gradino per volta e ti trovi nel pozzo senza rendertene conto. Allora San Paolo dice state attenti, capite che sono delle norme di discernimento queste, stai attento, non essere ingenuo, guardate che le cattive frequentazioni pian piano ti portano lì, cioè se vai cominciano a dire ma no, ma tanto prova, i bambini, i ragazzotti, no? Ma sì, ma perché non ti fai, non ti dico di farti una canna, ma prova. Mi ricordo un ragazzo diceva la prima volta che io mi sono fatto una sigaretta, ho vomitato, sono stato male eccetera eccetera, ma il giorno dopo sono andato a cercare l'amico per farmene dare un'altra e poi pian piano dopo sono passato l'eroina e tante altre cose, però capite, si comincia così, un gradino per volta, perché prima però li frequenti e ti guardi bene dal farlo, ma non è che si arriva subito, si comincia pian piano, perché soprattutto sono persone interessanti, no? Noi chissà perché abbiamo sempre... Le persone più interessanti sono quelle più pericolose, no? Ma che persona interessante. Cioè, in fondo, il pericolo ci sfida un po' sempre, no? Abbiamo sempre l'adrenalina, forse. Allora, oppure un malinteso senso di evangelizzazione. Cioè, credersi di essere Gesù Cristo che devi salvare tutti. La maggioranza di tossici e tossiche coppie è sempre stata la ragazza che ha voluto salvare il ragazzo che era nella droga, si è drogata anche lei, sono venite tutte e due, lei a prostituirsi e lui a rubare, e sono venite in carcere tutte e due, sempre, normalmente succede così, 10 su 10, non dico 9 su 10, 10 su 10, ormai conosco la comunità Cenacoli su Elvira da tanti anni, dal 1991, è stata fondata quella di Medjugorje, da giugno del 91 conosco, quindi frequento e so, e normalmente dico sempre, frequenti poi la comunità delle ragazze, là, al Cenacolo, il campo della gioia, normalmente sempre queste ragazze gli dicono, ma io non, però ho trovato il mio ragazzo, lui poverino, e allora volevo salvarlo, ecco, tu credi che ti butti dentro nella palude credendo di salvare l'altro e si sprofonda in due. Così si va sotto più in fretta perché il peso aumenta, no? Mentre invece il vero aiuto all'altro è quello di staccarti da lui perché l'altro possa rendersi conto che facendogli il vuoto intorno comincia a dire, a gridare aiuto, allora puoi aiutare. Ma finché lui non vuole uscire, tu non potrai tuffarti perché lui ti tira giù. E quindi si affonda in due. Occorre che sia l'altro. E San Paolo dice, non siate ingenui, non lasciatevi ingannare, state attenti. Quindi, sobrietà, scegliere ciò che è giusto, non peccate. E poi dice, e alcuni, infatti, dimostrano di non conoscere Dio. Cioè, non conoscere Dio che è sapienza, che è equilibrio, che è bontà, che è vita. Quindi, stanno qui a discutere se Gesù è risorto o non è risorto, ma hanno capito che Dio è vita, che Dio è risurrezione, che Dio vuole il bene, che ogni cosa sarà bene, che Dio è il trionfo del bene, come dicevo prima citando la Norwich. Allora, e poi dice, lo dico a vostra vergogna, San Paolo poco, dice, mamma mia, come mai siete arrivati lì? E anche qui, come mai i Corinzi, voi pieni di entusiasmo, siete arrivati a quel punto? Ecco, sempre un gradino per volta, cioè si comincia col mettere in dubbio una prima cosa, poi una seconda, poi una terza e poi pian piano, ricordiamoci che tutto l'impianto della storia della salvezza sta insieme tutto o cade tutto, non si può tirarne via un pezzettino, se tu cominci a tagliare una piccola pagina di Vangelo, cade la seconda, cade la terza, non possiamo togliere dal Vangelo, il Vangelo o sta insieme tutto o non sta insieme a niente, bisogna accoglierlo in blocco. Quindi la scelta della vita non è una scelta un po', o si fa o non si fa. Ecco qui, anche qui il domandare al Signore che cosa desidero e voglio, Signore desidero e voglio veramente vivere in pienezza tutto questo, desidero, voglio mettere in atto questo desiderio di vita e fuggire tutto quanto mi porta lontano dalla vita, questa attenzione che vi dicevo alla fine, no? Questa citazione di Menandro e di Euripide che gli dice sta attento, guarda che le cattive frequentazioni, ricordati che la prudenza è una virtù cristiana, è la capacità di vedere anche dietro, la prudenza, avere lo specchietto retrovisore, no? Vedere solo davanti un conto, ma devi avere anche lo specchietto retrovisore perché rischi di farti tamponare, di farti fregare, bisogna avere, e la temperanza che è un'altra virtù importante, i medievali erano molto intelligenti su questo punto, le rappresentazioni che noi abbiamo sono delle statue, no? Statua della prudenza, statua della temperanza. Allora la fede veniva rappresentata con in mano il calice con l'ostia, no? Questa è la fede, e poi c'era la speranza che veniva rappresentata con in mano l'ancora che sta salda, fiduciosa, è l'ancora che ti fa fermare la nave in mezzo alle tempeste, che non traballa. La carità veniva rappresentata col fuoco oppure con il cuore, oppure una mamma che stava nutrendo un bambino al seno, carità. Poi c'era, per esempio, la prudenza veniva rappresentata con due facce, una davanti e una di dietro, per dire non accontentarti di vedere davanti, guarda che esiste anche il retro, guarda che esiste anche il retrobottega, non lasciate ingannare dalle vetrine, sta attento che esistono tutte e due le cose. La temperanza era molto più interessante perché aveva tre facce, una da bambina, una da donna adulta e una da vecchia, per dire che la temperanza è la capacità di vivere la propria realtà sempre, in ogni età della vita, da bambino, da adulto e da vecchio. Cioè, se sei bambino vivi da bambino, se sei adulto vai da adulto, se sei vecchio vai vecchio. Cioè, le vecchie che si travestono da bambine, che vanno in giro come le teenagers, fanno ridere. Una bambina che si trucca come una vecchia fa ridere, e cioè, capite? Allora, ognuno ha temperanza, sii te stesso fino in fondo, per non entrare in ruoli che non sono tuoi. Ecco la temperanza, quella capacità di vivere nell'onestà. Quindi è simpatico anche questo modo, no? Poi dopo rappresentavano anche l'invidia, eccetera, l'odio, ci venivano rappresentati in maniera simpatica, andare a vedere i simboli medievali per rappresentare le virtù e i vizi, ci dicono qualcosa interessante. Comunque San Paolo ci riporta qui a dire attenzione, stai attaccato a quella verità che hai accolto, stai attento che le cattive frequentazioni te la fanno perdere, non credere che la fede è qualcosa che dura per sempre, se tu sei superficiale e cominci a non coltivarla, alla fine non te la trovi più, te la fai rubare, ricordate il seme seminato nel campo e viene portato via dal nemico, no? A rubarlo, è stato seminato sulla strada, e questa è la responsabilità, sei tu che devi custodirlo, se non lo custodisci il nemico è ladro della parola di Dio, quindi te la porta via.